Quando nell'ottobre 2004 Wangari Maathai riceve la notizia dell'assegnazione del premio Nobel per la pace, si trova su un furgoncino sulla strada che da Nairobi conduce a Tetu, dove è attesa per una riunione. Con grande emozione decide di festeggiare la notizia nel modo migliore che conosce, piantando un albero. Si ferma nell'hotel dove è solita alloggiare durante i suoi viaggi. Scava la terra rossa della valle dominata dal Monte Kenya e, commossa, depone una pianticella. Il monte sembra quasi assistere timidamente a questa scena, nascondendo la cima dietro un velo di nuvole. Scrutandolo, Wangari Maathai ripensa a quante volte si è angosciata per il male che l'uomo gli stava facendo. In quel momento pensa che anche il grande Monte Kenya stia piangendo di gioia con lei e che per questo nasconda le lacrime dietro quel velo di nuvole bianche. State ascoltando la seconda stagione di Storie di Giusti, un podcast della Fondazione Garivo che racconta le figure esemplari onorate al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano. Testi e interviste Joshua Evangelista e Martina Landi. Coordinamento di produzione Francesca Donghi. Missaggio audio Lorenzo Ciapponi. Voce Marta Comerio. Wangari Maathai nasce a Nyeri, in Kenya, il 1 aprile 1940. Il paese è ancora una colonia inglese e le figlie dei contadini Kikuyu non possono andare a scuola. Un fratello di Wangari convince però la madre a lasciare che la piccola frequenti con lui le elementari del villaggio. Colpito dai suoi risultati, un insegnante la raccomanda alla scuola media di Santa Cecilia, un pensionato della missione cattolica di Nyeri. In previsione del viaggio, la madre le taglia i capelli corti, in modo che possa tenerli ordinati da sola, e le compra un vestito nuovo. Poi l'accompagna in cima alla collina e la affida per il viaggio alla cugina. Wangari non ha le scarpe. Ne avrà un paio solo 4 anni dopo, alla scuola superiore. Ma l'entusiasmo di iniziare una nuova vita non le fa sentire il peso di un viaggio che dura un giorno intero. Gli anni a Santa Cecilia sono quelli che vedono il paese sprofondare nella rivolta Mau Mau contro il governo britannico. Gli scontri tra la guerriglia e i britannici si fanno sempre più duri e di pari passo lo diventano anche le misure repressive adottate nei confronti della popolazione. Circa 1,5 milioni di persone, tra donne, anziani e bambini, vengono confinati in villaggi di emergenza, dove la fame e le malattie sono all'ordine del giorno e gli spostamenti sono severamente controllati. La violenza, tuttavia, non coinvolge direttamente le allieve del Santa Cecilia, che restano all'interno della struttura. All'esame finale, Wangari è prima della sua classe e per questo viene ammessa al Nostra Signora di Loreto, a Limuru, l'unico liceo femminile del Kenya. Dopo il diploma, grazie a una borsa di studio della Fondazione Kennedy dedicata a studenti africani meritevoli, Wangari frequenta un college in Kansas e l'Università di Pittsburgh, diventando la prima donna dell'Africa centrale a conseguire una laurea in scienze biologiche. Ottiene quindi una cattedra in veterinaria all'Università di Nairobi, in un Kenya ormai indipendente. Wangari ricorderà così questi momenti.
Gli Stati Uniti mi avevano insegnato a essere sicura di me e a osservare criticamente ciò che accadeva, compresa la condizione delle donne. Mi resi conto che come donna africana ero ancora più vincolata in quello che potevo fare, pensare e persino sperare. Tutto ciò mi sarebbe risultato ancora più evidente una volta tornata in Kenya nel 1966, quando ancora pensavo che il mio unico limite fosse il cielo.
Nel suo paese, Wangari trova una realtà profondamente cambiata. Persone e animali sono scarni e affamati perché i terreni si sono impoveriti. Le piantagioni commerciali hanno sostituito la vegetazione endemica. Gli alberi sono stati tagliati per fare spazio a coltivazioni di tè e caffè. Anche un vecchio fico che incantava la piccola Vangari quando giocava con i suoi fratelli è stato abbattuto. Senza gli alberi, anche l'acqua è scomparsa. Improvvisamente tutto diventa chiaro. Diventa ovvio il legame fra i problemi dell'ambiente e le azioni dell'uomo, come disboscamento, distruzione della vegetazione, agricoltura non sostenibile e perdita del terreno. Era necessario fare qualcosa. Ce lo racconta la giornalista esperta di Africa, Anna Pozzi.
Wangari Maathai era una delle grandi donne africane ed è stato un grande simbolo per le donne africane, ma anche per le lotte ambientaliste, perché è stata sicuramente una pioniera in molti ambiti, ma sicuramente per le lotte per l'ambiente e per i diritti delle donne. Le due cose sono sempre andate pari passo e infatti era considerata un eroe o una pazza. Un eroe perché è stata la prima donna che ha ottenuto un dottorato in biologia nel suo paese, il Kenya, è stata la prima donna che ha insegnato all'università, è stata una delle prime donne appunto ad attivarsi nella creazione di un grande movimento di stampo ambientalista, ma è stata anche una delle primissime donne che nel momento in cui ha deciso di prendersi cura della natura e dell'ambiente di pari passo ha portato avanti tutto un discorso sui diritti delle donne. Una pazza perché ha capito sin dall'inizio che non poteva solo portare avanti questa battaglia ambientalista per i diritti, ma doveva farlo anche su un piano politico, ed è stata un'antagonista dell'ex presidente Daniel Arap Moi, che appunto la considerava come una pazza per screditarla. Lei però ha portato avanti le sue battaglie denunciando per esempio la corruzione, denunciando gli abusi, denunciando lo sfruttamento dell'ambiente e denunciando le violazioni dei diritti umani delle donne, ma non solo.
I was hearing many rural women.
Ascoltavo donne, contadine, che si lamentavano di non avere legna da ardere, di non avere abbastanza acqua. Perché non piantiamo alberi? Chiesi a queste donne.
I asked the women.
Durante la giornata mondiale per l'ambiente del 1977, insieme ad altre donne, Vangari pianta 7 alberi in un parco appena fuori Nairobi. Questi alberi formano la prima cintura verde, che darà poi il nome al Green Belt Movement. Nel giro di pochi mesi, il movimento viene sommerso di richieste. Vangari Maathai pensa in grande, vuole piantare un albero per ogni abitante del Kenya. Il suo slogan è «Una persona, un albero». All'inizio, le autorità non pongono molta attenzione al Green Belt Movement. Si tratta solo di poche donne che piantano alberi, ma appena capiscono che il progetto è quello di collegare gli alberi ai diritti umani, le cose cambiano.
Quando le donne hanno iniziato, nessuno dava loro fastidio, perché nessuno le prendeva sul serio. Chi prende le donne sul serio, d'altronde? Poi il governo ha realizzato che stavamo organizzando le donne e ha iniziato a interferire.
Lei diceva: nel momento in cui io difendo la natura devo difendere anche le persone che fanno parte di questo stesso mondo, fanno parte dell'ambiente e che dall'ambiente traggono delle risorse, ma devono imparare anche a rispettarlo, quindi un duplice rispetto appunto per l'ambiente e per le donne. Ha piantato decine di milioni di alberi, non solo in Kenya ma anche in tutta l'Africa orientale, e ha dato ispirazione, diciamo, ad altre iniziative ambientaliste che a quel tempo erano assolutamente marginali e poco significative. E nel frattempo aveva portato avanti un'altra grande campagna, quella del Giubileo del 2000, per l'annullamento del debito estero dei paesi poveri. Anche quella era stata un grande simbolo che aveva coinvolto paesi ricchi e paesi poveri nella comune consapevolezza che il debito estero dei paesi più poveri ovviamente era un grandissimo fardello che impediva qualsiasi forma di sviluppo, soprattutto di sviluppo sostenibile.
Al Green Belt Movement, ben presto, diventa evidente che la gestione responsabile dell'ambiente è impossibile senza uno spazio democratico. L'albero diventa il simbolo della lotta democratica in Kenya. Le persone si mobilitano contro abuso di potere, corruzione e cattiva gestione ambientale. Attraverso il Green Belt Movement, migliaia di cittadini sono stati coinvolti e informati in modo che potessero agire e attuare i cambiamenti. Hanno imparato a superare la paura e si sono mossi per difendere i diritti democratici. Con il passare del tempo, l'albero è diventato anche un simbolo di pace e risoluzione democratica dei conflitti, specialmente durante gli scontri etnici in Kenya, quando il Green Belt Movement ha utilizzato gli alberi della pace per riconciliare fra loro le comunità in lotta. Wangari Maathai era sempre in prima linea.
È stata una pazza anche perché ha avuto il coraggio di fare cose che a quell'epoca pochi altri, soprattutto donne, facevano. Per esempio, si è candidata alle elezioni presidenziali. Non aveva chiaramente nessuna chance di vincere, anche perché, come in molti altri paesi, le elezioni in Kenya si vincono anche lungo delle linee etniche o appunto di appartenenza di popolo, e perché non aveva dietro le grandi famiglie che avevano dietro gli altri presidenti del Kenya, in particolare Daniel Arap Moi. E però è stato molto simbolico il fatto che lei, prima donna, anche in questo caso un'avanguardia, si era candidata direttamente per le elezioni presidenziali. Ha avuto anche dei ruoli di sottosegretario nel governo successivo di Mwai Kibaki, e però la sua grande avventura è stata proprio quella della difesa dell'ambiente, della difesa della natura e della difesa delle donne.
Per la sua critica alla corruzione del regime kenyota viene picchiata, diffamata e più volte imprigionata. Riceve diversi attacchi, soprattutto da chi non accetta che sia una donna ad alzare la voce, a voler cambiare le cose. Il marito, padre dei suoi tre figli, chiede il divorzio perché è convinto che lei non dedichi più abbastanza tempo alla famiglia e le impedisce di usare il suo cognome. A questo Wangari risponde aggiungendo una A al cognome. In questo modo sarà sempre legata all'uomo che ha sposato, ma ora ha una nuova identità. Da quel momento, ricorderà poi, solo io avrei definito chi ero. Wangari muta Maathai. Maathai diventa la voce simbolo delle migliori forze africane e della lotta per promuovere la pace e il benessere nel continente.
È stata un'apripista, forse anticipato per certi versi anche troppo i tempi, perché in alcuni contesti non c'erano ancora le condizioni perché si acquisisse una vera consapevolezza dell'importanza di quello che lei stava facendo. E infatti solo da pochissimi anni si parla di giovani donne che portano avanti le istanze nell'ambiente in Africa e nel resto del mondo, ma lei lo ha fatto appunto in tempi non recenti, in cui queste battaglie ancora suscitavano poca sensibilità e poca partecipazione. Lei le ha portate avanti innanzitutto nel suo paese, nella regione in cui è nata e cresciuta, e in tutta l'Africa occidentale, ma le istanze legate ai temi ambientali le ha portate avanti anche a livello mondiale, perché lei ha sempre partecipato a iniziative, incontri, conferenze, eccetera, a tutti i livelli, e lì appunto ha portato anche queste istanze, che significa anche puntare il dito contro logiche che continuano ancora oggi purtroppo ad essere di sfruttamento e logiche predatorie nei confronti dell'Africa da tutti i punti di vista, perché i problemi ambientali possono nascere anche da un cattivo uso delle risorse locali, ma spesso nascono in maniera ancora più grave dallo sfruttamento indiscriminato delle risorse che non guarda in faccia nessuno. Per cui gravi situazioni di sfruttamento sono legate anche all'inquinamento dell'acqua, dell'aria, e lo sfruttamento riguarda spesso materie prime che poi ci riguardano molto da vicino, come il petrolio o come alcuni minerali che vengono scavati sfruttando le persone, sfruttando appunto l'ambiente.
Nel 2004 è la prima donna africana a vincere il premio Nobel per la pace per il suo contributo allo sviluppo sostenibile, alla democrazia e alla pace.
As the first African woman to receive this prize, I accept it on behalf of the people of Kenya and Africa.
È la prima volta che il Comitato per il Nobel traccia un collegamento tra questi tre elementi. Per spiegarli, Wangari Maathai utilizza la metafora di un tradizionale sgabello africano fatto da tre gambe e un sedile leggermente concavo. Le tre gambe incarnano i tre pilastri delle società giuste e stabili: lo spazio democratico, dove i diritti vengono rispettati, la gestione sostenibile delle risorse e la cultura di pace. Il sedile rappresenta la società, che può prosperare solo se tutte e tre le gambe sono disposte equamente. Se ne manca qualcuna o se non sono alla stessa altezza, il sedile è instabile.
Il Nobel per la pace che Wangari Maathai ha vinto nel 2004 è stato sicuramente una sorpresa per molti versi. È stata la prima donna africana a ricevere un Nobel per la pace. Una sorpresa perché si pensava che lei si occupasse solo di questioni ambientali e invece questo ha fatto emergere tutto il grande lavoro che lei aveva fatto appunto sul piano dei diritti e anche sul piano della politica. Questo ha avuto un impatto sicuramente molto forte, per certi versi anche dirompente, in un paese come il Kenya dove questi temi erano ritenuti un po' marginali. Questo ha messo in grande evidenza appunto il suo lavoro e il lavoro anche di decine di migliaia di donne a cui Wangari Maathai attraverso la sua opera ha dato in qualche modo voce e ha dato visibilità e ha dato prestigio, perché in realtà erano considerate anche e soprattutto in quanto donne non delle persone da tenere in primo piano. Quindi sicuramente è stato un momento di grande orgoglio da una parte, ma anche dall'altra è stata l'occasione per dire queste sfide vanno prese davvero sul serio, e vanno prese sul serio non solo lasciandole a delle persone o a dei gruppi che a quel tempo erano considerate ancora un po' dei visionari, ma sono delle sfide che riguardano il presente, ma riguardano soprattutto il futuro, sono delle sfide che ci impegnano anche rispetto alle nuove generazioni.
Nel 2006 Wangari Maathai pubblica la sua autobiografia Solo il vento mi piegherà. Malata di tumore, muore a Nairobi il 25 settembre 2011. Nella sua battaglia in difesa dell'ambiente e della democrazia, Wangari Maathai ha spinto i cittadini ad assumersi una responsabilità verso il proprio tempo e la propria terra, invitandoli a proteggere ciò che possiedono.
E infatti si è visto che in anni più recenti poi queste sfide sono diventate non solo urgenti, perché la questione dei cambiamenti climatici, della crisi climatica è di grandissima e gravissima attualità, ma anche perché questa sensibilità è cresciuta e ha coinvolto molte più persone e ha coinvolto molti più giovani che oggi, anche attraverso nuovi sistemi tecnologici e attraverso strumenti nuovi come possono essere i social media eccetera, riescono molto più che a quel tempo a far sentire la propria voce. Sembra che parliamo di un passato remoto, non è così lontana l'esperienza di Wangari Maathai, ma certamente anche i cambiamenti tecnologici che sono avvenuti in questi ultimi anni hanno dato una visibilità che a quel tempo non era così evidente e hanno contribuito a coinvolgere maggiormente le nuove generazioni, anche accrescendo appunto questa sensibilità legata ai diritti della terra e ai diritti delle persone, alla giustizia ambientale ma anche alla giustizia sociale.
In tutta la sua vita, gli alberi sono sempre stati fonte di ispirazione ed è riuscita a piantarne più di 30 milioni tra Kenya e altri paesi africani. Come gli alberi, ha attinto forza e nutrimento dalla sua terra, ma allo stesso tempo è riuscita a svettare oltre, diventando un esempio di speranza e coraggio per il mondo intero. La sua vita è per tutti una testimonianza esemplare che invita a piantare e far germogliare i semi di un mondo migliore.
Sono le persone che devono salvare l'ambiente, che devono far cambiare i propri leader. Per questo dobbiamo lottare, per quello in cui crediamo.
Avete ascoltato un episodio della seconda stagione di Storie di Giusti, un podcast della Fondazione Garivo, che racconta le figure esemplari onorate al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano. L'ospite di questa puntata è stata la giornalista Anna Pozzi. Testi e interviste Joshua Evangelista e Martina Landi. Coordinamento di produzione Francesca Donghi. Missaggio audio Lorenzo Ciapponi. Voce Marta Comerio.